Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno a tutti, questa è una puntata che nasce dopo una lunga riflessione sui temi di sviluppo e democrazia digitale. Ma attenzione, questa non è una puntata aulica di chissà quali argomenti astratti, è una considerazione molto precisa. Perché la mia generazione, con la passione dell'informatica, ha approfondito tante cose e ogni volta si è messa in testa, va bene, realizziamo questo, realizziamo quest'altro, facciamo quest'altro, e oggi invece gli utenti, tendenzialmente la maggior parte, la quasi totalità, accetta quello che viene offerto e non si chiedono nemmeno qualcosa di più. Se pensiamo al retrocomputing, cioè tutto quello che era il modo di vivere, di essere dell'informatica degli anni 80 e 90, vediamo un mondo che era profondamente aperto, non poteva barare perché il software era bruciato su dei chip e eventualmente non si poteva scaricare dal web, ma era bruciato su dei CD-ROM o ancora prima era memorizzato su un floppy disk. Quindi quello che ti veniva dato da qualcuno restava lì e ne restava traccia. Quindi se veniva diffuso un software con un virus dentro, era facile documentare che quel software era stato consegnato difettoso, perché infettato sin dall'origine. Oggi qualsiasi aggiornamento avviene subito via internet. Perché? Perché deve essere rapido, perché è il modo più semplice e perché ormai la complessità è diventata enorme. Però questo secondo me non risponde alla domanda. Perché noi della nostra generazione, quando volevamo fare una cosa, ci mettevamo lì e ci chiedevamo, beh, allora come la posso realizzare? Ma semplicemente non perché eravamo migliori, ma perché era diverso il mondo. Cioè, non c'erano tutte quelle soluzioni già pronte che ti fanno credere di essere a completo. Quindi dici, io ho bisogno di fare una cosa del genere, oggi già trovi tutto pronto, ma soprattutto è offerto dai grandi produttori software. È come dire, io so fare il cemento, quindi vendo il 99% delle case costruite. Capite che c'è un tema che è da antitrust, lo ripeto sempre, ed è un tema enorme. In questo momento il fatto che Google, Apple, eccetera, eccetera, GAFAM, siano tutti lì a poter offrire le tecnologie meglio e più di tutti gli altri, non fa altro che far credere che sono loro internet. Quindi loro hanno le soluzioni e internet non c'è più. Cioè internet che cosa è? Mentre ai nostri tempi non c'erano queste aziende, c'era internet e dovevamo noi costruire i mattoncini che servivano per fare le cose. Quindi dovevi pubblicare una pagina in modo facile, dovevi studiarti un linguaggio esoterico come Perl per riuscire a farlo. Poi è arrivato PHP e ASP, hai cominciato a programmare PHP e ASP, adesso c'è Python, ce ne saranno altri in futuro. Però quello che mancava allora era quasi tutto. Adesso troviamo quasi tutto già pronto, quindi possiamo riutilizzarlo. Questo però per le aziende di sviluppo è un costo, nel senso che è un risparmio di tempo, si può uscire subito, avere una soluzione funzionante subito, ma la gestione degli aggiornamenti diventa una follia. Ecco perché il mio consiglio è, signori, se avete un server, i server di una volta non vanno bene perché sono vecchi, perché vanno aggiornati, no, perché i nuovi server hanno delle nuove soluzioni software che gestiscono integralmente il ciclo dell'aggiornamento delle librerie, delle versioni PHP, di Apache, MySQL, tutto in modo talmente trasparente che veramente il programmatore può tornare a occuparsi solo della programmazione. Ok? Quindi, come dire, non si può dismettere un server dall'oggi al domani. Però bisogna avere, pianificare e dire, ok, comincia a spostare le cose, hai spostato questo, benissimo, adesso domani vorrà fare quest'altro. E in quell'occasione il mio consiglio è abbandonare la vecchia soluzione, ripensare il progetto, e già che c'è, uno se lo riscrive completamente ex novo. salvo non sia più che sicuro delle singole parti. Ecco, ma non escludere anche di reinventare la ruota, qualcosa che mi è sempre stato detto come una critica, ma che mi permette di tenere sotto controllo il mio software. Quindi è vero che posso appoggiarmi una montagna di framework esterni, ma i framework cambiano, possono diventare compatibili con i software dei server, e tutto questo a un certo punto devi farlo quadrare, quindi l'attività sistemista diventa indispensabile quanto quella di programmazione. Insomma, questo per dire cosa? Che avendo tante soluzioni pronte, oggi ci muoviamo all'interno di soluzioni pronte fornite da altri. Non è pensabile riscriversi tutto da capo, a meno che non partiamo con dei progetti molto piccoli, molto custom, e siamo molto bravi ad avere una struttura, una visione insieme per riprogettare tutto da capo. Però, e la mentalità, se a nostri tempi era importante sapere dove avevamo memorizzato un file, se sul floppy disk, se sulla RAM, se su una chiavetta, vi dicevo, oggi per come funzionano i dispositivi sembra quasi che non ci sia mai un problema di spazio, perché c'è qualcuno che ti offre il servizio sul quale puoi mettere i file. E in realtà questa disattenzione agli aspetti fisici fa credere che sia tutto concesso dai grandi produttori di software, le GAFAM. Siccome ci sono loro, allora funziona tutto. No, il ragionamento dovrebbe essere: siccome c'è internet, posso trovare una soluzione che non sia quella offerta dai soliti. E tutti a dire: no, ma perché non ti appoggi a Google? No, perché mi devo appoggiare a Google? La domanda è sempre questa. Ma scusami, ma io faccio la domanda controprova: voi dove andate a fare la spesa? A tal supermercato? Ok. Andate anche in un altro supermercato? Sì. Perché? Perché hai i prezzi migliori e le pere migliori. Ecco, è la stessa cosa. Non è che uno deve rivolgersi a Google per avere tutto. Deve prendersi anche quello che gli serve altrove. Cioè, oggi fare a meno il Google Meet, sinceramente, è abbastanza difficile. Tutti lo sanno usare bene ed è abbastanza comodo. Certo che conviene usare altri strumenti. Possiamo usare tutti WhatsApp, Telegram, mille cose. Ma quanti limiti hanno in più? Oppure quanto potrebbe andare bene la soluzione alternativa che è Jitsi o altre simili che sono in open source e anche basate su Nextcloud? E si possono adottare tutte, però perché la gente non le utilizza? Ecco, perché? Perché la narrativa dei motori di ricerca ha fatto sì che sia il motore di ricerca a risolvere problemi, non il contenuto indicizzato. Se guardate oggi Bing e Google, non restituiscono più le informazioni alla fonte, o almeno ancora in parte marginale c'è qualcosa. Ma la maggior parte dei dati sono risposte che danno loro stessi in prima persona. Abbiamo visto tutto quello che dicono Tisto, Caio e Sempronio, e quindi la risposta è questa. Te la sintetizziamo noi. Bella forza. A questo punto l'unica alternativa è chiudere tutto al mondo del web, al mondo delle GAFAM. Almeno chi entra è umano e basta. Questo significa avere dei meccanismi di autenticazione che funzionano. Tristemente, diciamoci il chiarotondo, io in questo periodo sto sviluppando per un cliente una soluzione dove l'interesse è raggiungere la maggior parte delle persone. Quindi, dovendo prevedere un meccanismo di accesso senza memorizzare password, ti appoggi agli sistemi di OAuth 2 o OAuth che esistono in giro, tra cui appunto quelle di Apple, di Spotify, di Amazon, di Google, di tutti i grandi operatori. Di Meta, chiaramente, con Facebook, Instagram e così via, di LinkedIn, ce ne sono, ognuno c'è il proprio. Perché dovremmo utilizzare quello a nostro interno? È molto più rischioso memorizzare le password, conviene oggi appoggiarsi all'esterno. Anzi, porteremo un vantaggio ai fini GDPR, perché non portiamo dati all'esterno, ma portiamo dati che sono all'estero, li riportiamo in Italia. E allora, dovendo scegliere tra tutti questi operatori, quali si va a scegliere? Beh, siccome il pubblico è di massa, obiettivamente oggi la maggior parte di utenti hanno Android e comunque hanno un account Google, e quindi conviene usare un account Google. Commercialmente si può prevedere una soluzione come quella europea? C'è l'Europa che ha questo sistema di identificazione, non so se è aperto alle aziende, credo che si potesse mandare a suo tempo una comunicazione e loro lo davano. Ma per essere inclusivo, questo sistema supporta una decina di metodi diversi. Una decina di metodi diversi significa che sono tutti complicati, non hanno semplificato. Io stesso sono abbastanza impazzito, quindi io devo avere le persone che mi entrano facilmente. Cosa posso obbligarla a creare un account su un server dell'Unione Europea? Con una procedura di autenticazione perfetta, bellissima, sicura sotto il profilo legale, ma è un gran casino. Tutti hanno già Google, supporto Google, realizzata la procedura di accesso in 1 ora e mezza, beh, grazie, basta, fine, chiuso del problema. Non memorizzo i dati di nessuno, faccio gestire tutto all'esterno l'autenticazione, me ne libero le mani e poi mi curo io la gestione, la verifica interna dei contenuti, dei permessi, di quello che si può fare. Ma la maggior parte del lavoro l'ho delegato all'esterno e quindi ho aumentato la manutenibilità del mio sistema, perché questi sistemi di aggiornamento, poi di login, sono veramente da inseguire qualsiasi tentativo di furbizia. E poi meglio non memorizzare i dati, e così siamo a posto. Va bene, insomma, questo era per dire che il non avere avuto ai nostri tempi delle soluzioni già pronte portava spontaneamente le persone a chiedersi: andiamo a vedere chi offre una soluzione del genere e se è adeguata alla mia necessità. Oggi è più facile dire: chi offre questa soluzione? Google ce l'ha questa soluzione, me lo prendo, sono già lì ed è finita. Però, ripeto, continuiamo a regalare una posizione dominante. Quindi non bisogna più agire a questo stadio a livello di GDPR, ma bisogna agire a livello di concorrenza e impedire a queste aziende di procedere. Per esempio, non ho sentito nessuno lamentarsi del fatto che Facebook avesse una VPN che faceva da spyware, e questo mi sembra assolutamente un'insensibilità da parte di qualsiasi autorità europea. Caffè 2.0.